intervista di Teresa Lorito.
Prendiamo un caffè con Maria Pia Conte. Maria Pia Conte è una psicanalista SPI, membro ospite della Società Britannica di Psicanalisi e in particolare per l'argomento che affronteremo oggi è membro del Comitato sulla Violenza dell'Associazione Internazionale di Psicanalisi. Ciao Maria Pia.
Ciao.
Allora, io vorrei con te oggi parlare della violenza di genere, della violenza sulle donne che purtroppo riempie quasi quotidianamente i nostri giornali, i nostri telegiornali e in particolare volevo avere la tua impressione su questo fenomeno e su come nel tempo questo fenomeno si sia espresso e anche se adesso ha un'incidenza maggiore rispetto a prima, insomma, cosa ne pensi?
Guarda, mi piacerebbe rispondere su questo punto un po' in due dimensioni, cioè una quella proprio attuale, e mi riferisco proprio al periodo della pandemia, a questo anno e tre mesi che stiamo vivendo, perché non è ancora finito, adesso sono passati un anno e tre mesi, ma lo stiamo ancora vivendo, e alle conseguenze che ha avuto proprio su questo piano, il piano della violenza intima, la violenza nelle relazioni intime, sia nei confronti delle donne che dei bambini. La condizione di restrizione, di clausura, direi, a cui per un certo periodo siamo stati costretti, ma poi anche la distanza che abbiamo dovuto mettere tra noi e gli altri, è come se stessero facendo e abbiano fatto precipitare questo modo di reagire, no? Questo modo di cercare un capro espiatorio alla propria sofferenza, al proprio malessere, perché
certo,
chi esercita violenza lo fa perché sta male, anche se poi fa star male gli altri, e questo è il suo metodo per fare qualche cosa, per liberarsi,
per illudersi
della
di fare
sofferenza.
Qualcosa.
Sì, illudersi, brava, di fare qualcosa. Quindi questo periodo così di restrizione e di incertezza anche, di incertezza e di senso di impotenza nei confronti di ciò che sta accadendo, la paura che c'era forte, adesso per fortuna con le vaccinazioni meno, ma la paura della morte, la paura di una malattia gravissima, la paura dell'isolamento che avrebbe portato, e il senso di incertezza economica, delle difficoltà economiche che sono arrivate per grossa fetta della popolazione italiana, ma questo sta succedendo in tutto il mondo, non è solo un fenomeno italiano. Insomma, hanno reso estremamente più elevato il livello di ansia di tutti, e in particolar modo di chi già è fragile, perché le persone che reagiscono con la violenza sono quelle che strutturalmente proprio riescono meno a sopportare dubbi, incertezze su di sé, sulla propria capacità di far fronte alle cose, e cercano quindi una via come tu dici, illusoria, di fare qualcosa per rimettersi al di sopra, no? per sentire di non essere l'ultimo degli ultimi, ma di essere almeno padrone di qualcosa,
sì,
di
anche
avere
per
qualcosa
una forma,
in mano.
Per una forma di controllo che
sì,
apparentemente sembra il controllo dell'altro, ma poi primariamente un controllo delle proprie emozioni e dei propri sensi di,
sì,
frustrazione, di incapacità.
Sì. E questo è un aspetto. E poi invece mi interessava anche molto quello che dicevi a proposito di dare uno sguardo anche alle altre culture, ma anche alla storia delle varie civiltà. E come sia ricorrente la violenza nei confronti della donna istituzionalizzata. Non so, pensiamo all'escissione della clitoride, al taglio della clitoride e alla cucitura della vagina nei paesi africani ora stanno cercando di liberarsene, in alcuni posti ci stanno riuscendo, meno male così.
Però è
Però
molto
come può essere?
difficile uscire da questa tradizione perché ancora adesso sembra incredibile, ma avviene anche qui, anche le persone
Infatti.
emigrate continuano alcune sacche a farlo.
Infatti, ed è quasi, non so, quasi impensabile che a qualcuno possa venire in mente di fare una cosa del genere, sistematicamente a tutte le donne. Io lo vedo come una manifestazione di odio nei confronti del genere femminile, così come vedo anche il fatto che per un lungo periodo nella civiltà cinese venissero fasciati i piedi delle donne. Che così non, a parte i dolori allucinanti che avevano, ma poi non potevano scappare, non potevano mettersi in salvo. Il fatto che le donne debbano vestirsi in un dato modo piuttosto che in un altro, non farsi vedere, non far vedere questo, non far vedere quello, è veramente un sistema sociale di difesa dalle angosce che la figura femminile suscita nelle persone. E qual è questa angoscia? Per come la capisco io, è proprio qualcosa che ci prende tutte le volte che noi pensiamo all'intimità del rapporto corporeo tra la donna e il feto e tra la donna e il bambino durante l'allattamento. C'è qualche cosa in questa coppia così intima che secondo me suscita proprio una invidia, una gelosia furiosa, non solo negli uomini, anche nelle donne. Però credo anche che questo odio che si trasforma in questi gesti, poi anche negli omicidi così ricorrenti, faccia proprio parte di un odio di qualche cosa di vitale, no? Come può essere anche una coppia che genera un nuovo nato. Però se la prende con la parte più debole della coppia, con la donna che
Quindi,
insomma,
se capisco bene, è come se tu dicessi che questa dinamica di sopraffazione che noi vediamo è semplicemente la punta dell'iceberg di una dinamica di potere dove la capacità procreativa della donna viene vissuta come un potere.
Sì, lo è. Per tanto tempo è stata quasi prima che il genere umano scoprisse che derivava dall'incontro dell'uomo e della donna, era considerato come un qualcosa di miracoloso che la donna faceva per conto suo.
No, questo mi fa venire in mente una serie di considerazioni anche perché poi spesso, no, parlando del femminile, si parla di come in realtà le donne arrivano a posizioni di potere molto più difficilmente rispetto ai maschi. Allora mi veniva in mente che un possibile collegamento, ma magari questo se ne parla un'altra volta, perché è molto interessante, no, vederla attraverso questa logica del potere. È però incredibile come tutte queste situazioni avvengano un po' sotto i nostri occhi, quanto poco reagiamo come corpo sociale anche a questo.
E questo è proprio, il punto più interessante e più doloroso della situazione, perché ci riguarda tutti personalmente. Quante volte ci siamo girati imbarazzati dall'altra parte, quante volte, di fronte a piccole manifestazioni di abuso, di fronte alla battuta. Alla battuta offensiva di fronte alla mano messa nel posto sbagliato, senza entrare nelle violenze ancora più forti. È come se ci entrasse dentro qualche cosa, quando siamo spettatori di queste cose o anche vittime di queste cose, che ci paralizza. Ci invade e ci paralizza. È qualcosa che è molto difficile riconoscere, perché presuppone intanto di riconoscere la nostra vulnerabilità, no? Il fatto che ci patiamo, che siamo sofferenti nel momento in cui entriamo in contatto con la violenza di qualunque tipo sia. E però nello stesso tempo dobbiamo trovare la forza di opporci e di opporci però a qualcosa che ci fa una gran paura, perché se vediamo qualcuno esercitare violenza verso qualcun altro, abbiamo anche paura che questo si rivolga anche contro di noi. Quindi è veramente una delle cose, mi sembra, più complicate e più difficili, quella di prendere in mano se stessi, più che la situazione, no? Se stessi e dirsi: ma io cosa sto facendo? Ma io come posso convivere con questa cosa senza rifletterci, senza pensare, che può capitare a me se sono spettatore in quel caso, e non, allora però trovare un modo di far fronte, non solo di girarmi dall'altra parte, di scappare. A me sembra una delle cose più, veramente più complicate della nostra vita, e questo ci succede in tutte le situazioni, in famiglia, dalla piccola scortesia alla grande così offesa, anche nelle nostre istituzioni, nelle nostre organizzazioni, qualcuno che è così più prepotente, o che usa un tono offensivo, o che dà giudizi negativi. Questo la viviamo tutti i giorni, eppure è veramente difficile
Opporsi, sì,
affrontare l'argomento.
sì, e in qualche modo non siamo nemmeno così bravi a stigmatizzarlo, a isolarli questi comportamenti, piuttosto ci allontaniamo, in varie forme.
Tanto ha una posizione di potere quello che li sta esercitando. Ritorniamo alle dinamiche del potere anche qua, perché questo della violenza è proprio qualcosa che ti riporta continuamente all'ordine, alla scala gerarchica, no? Anche magari immaginaria in certe situazioni, però anche reale. Certe cose si può. E anche alla visione di una sorta di scarica barile verso il più debole, no? Io subisco un sopruso, allora lo agisco su qualcun altro e così via. E questi sono aspetti del nostro esseri umani ai quali dedichiamo veramente poca attenzione, devo dire, non abbastanza per aiutarci a vivere una vita, diciamo, più benevola, no?
Più
Con maggiore
piacevole.
benessere. Più piacevole, sì, perché lascia molto male vivere momenti di quel genere. Nessuno di noi veramente se li scrolla di dosso.
Sì, e poi questa incapacità del corpo sociale di essere vigile su queste cose si vedono anche in alcune campagne che hanno fatto ultimamente. Quella del numero di telefono che scrivevano sulle panchine per telefonare, appunto, per esprimere il pericolo che uno stava correndo, e anche quella cosa bellissima, perché poi prende anche così la capacità di tutti i nostri sensi, in qualche modo, che è il Signal for Help, quel gesto, la campagna che hanno fatto contro la violenza, per utilizzare quel segno della mano, perché poi molto spesso le vittime sono anche in difficoltà qualora arrivano a chiedere aiuto, che sappiamo bene che non è così semplice, hanno poi difficoltà.
Sì, soprattutto questo è stato vero nel periodo della chiusura massima per la pandemia, perché non potevano neanche uscire di casa e quindi non avevano contatti con nessuno. Quindi è stata un'idea veramente importante. A questo proposito, volevo solo dire ancora una cosa: cioè, che quello che capiamo, diciamo, per veramente cambiare qualcosa a livello sociale nei confronti della violenza, è quello. Di pensarci, ma pensarci dentro di noi e pensare soprattutto a quelli, che la esercitano. Perché fin qui noi abbiamo cercato di pensare alle vittime, ed è giusto. È controintuitivo, ma è molto importante che cominciamo a pensare ai perpetratori. Ci sono organizzazioni che se ne occupano, però
Sì.
questa deve essere proprio una cosa che deve diventare a livello sociale, perché sono le persone più fragili, sono quelle che vengono da esperienze di vita in culture dominate dalla presenza di tiranni e capri espiatori, che è più facile che agiscano a relazioni di questo genere, sia come vittime sia come perpetratori. Quindi dobbiamo occuparci dei perpetratori prima che facciano vittime o prima che ne facciano altre. E questo significa dedicargli tempo, perché sono persone che hanno sicuramente vissuto enormi deprivazioni ed enormi traumi e abusi. E quindi poi a loro volta possono, non tutti, lo ripeto, però tutti quelli che agiscono la violenza vengono da situazioni in cui l'hanno subita, di un genere o dell'altro, fisica, sessuale o anche solo psicologica, che però non è che sia solo, nel senso
Non è che per
che è
questo
da
sia meno
poco.
grave.
No, infatti.
E poi questa cosa che dicevi mi sembra molto, molto non solo corretta, ma come un'idea su cui impegnarci, perché anche nella nostra esperienza in realtà è più facile che noi abbiamo contatti nel nostro lavoro terapeutico con vittime. Molto meno con è molto difficile per me questa parola con le
Sì, anche per me.
per coloro che agiscono la violenza. Nella tua esperienza com'è questo rapporto? Cioè,
Ah, guarda, io penso che questo è qualcosa che deve essere cambiato a livello sociale, soprattutto, nel non lasciare sole le persone, non possiamo aspettare che vengano in cura da noi psicoanalisti, sicuramente non vengono. Non è una cosa percentualmente molto, molto elevata, però può essere invece possibile trasformare il modo in cui ci occupiamo dell'ambiente in cui si muovono. Non so, quello di appunto riconoscere che se uno viene preso da questo genere di crisi, è qualcuno che ha un enorme problema e che non passerà non so come dire, con la gentilezza o con l'affetto, ma che è qualcosa di cui bisogna cominciare a occuparsi socialmente, insomma, a livello di reti sociali, direi, di comunità, di ambienti, di situazioni collettive in cui non si gira le spalle, ma però non si collude. Non è facile, io non ho una soluzione per questa cosa.
no, non è.
Nel mio piccolo, quello che capisco è che è importante non entrare nella logica del violenza risponde a violenza, ma nel riconoscere quanta paura deve avere quella persona che si sta comportando in quel modo, come deve essere terrorizzato di quello che sta vivendo e come sta cercando di far fuori quello che lo sta spaventando.
È una visione che in qualche modo è un po' contrastata dai centri antiviolenza, almeno per come li conosciamo.
Guarda, a me fa venire mal di pancia tutte le volte che ne parlo, perché anche per me è proprio qualcosa, come ti dicevo, di controintuitivo, assolutamente. Però nel lavorare con persone, con le vittime, Il cambiamento di comportamento della vittima, delle volte salva la pelle, delle volte salva dalla prossima, violenza. E comunque, e questo non vuol dire resta lì, stai buono, eccetera, ma dati il tempo per trovare una soluzione, delle volte è molto importante questo.
No, ma io sono perfettamente d'accordo, perché il ciclo della violenza deve essere interrotto in entrambe le situazioni, mentre la vittima, spesso la donna, deve essere aiutata in un aumento della sua autostima, della sua capacità, decisionale, così io penso che colui che agisce la violenza deve essere aiutato nella comprensione di come mai lo fa. E di come mai è arrivato a fare quelle cose, anche perché non penso che questa cosa avvenga, cioè faccia felice colui che usa la violenza. Quindi io sono d'accordissimo che è questa l'ottica, no? Un'ottica di comprensione più generale della vicenda.
E quello che mi sembra importante, adesso che tu hai nominato il senso proprio di umiliazione e di svalorizzazione di sé, di chi diventa vittima, è molto importante se per noi che siamo vittime, sappiamo cosa vuol dire essere oggetto di odio, no? Perché come donne lo sappiamo tutte. È quello di sapere che il male è nell'altro, non è mio, cioè non sono io che ho questo qualcosa di male, è l'altro che sta cercando di liberarsi del suo male attraverso di me. Cioè non, però uscire da una logica di tiranno vittima non è facile. Se uno è cresciuto, perché anche chi resta vittima di solito viene da ambienti in cui è stato di solito psicologicamente abusato, considerato come qualcuno che ha delle colpe. Già solo questo no? Noi donne abbiamo sempre tutte le colpe, le mamme hanno tutte le colpe, eccetera.
Certo. Maria Pia, io ti ringrazio moltissimo, è stato molto piacevole e speriamo di poterci rincontrare. Ciao.
Io ringrazio te tantissimo per l'opportunità.
Ciao.
Grazie Teresa.